Capitolo tredicesimo. Nicola varia la monotonia di Dotheboys Hall con un'azione vigorosissima che conduce a conseguenze di qualche importanza. La fredda e fioca alba d'una mattina di gennaio filtrava dalle finestre del dormitorio comune quando Nicola, levandosi su un braccio, guardò fra le ombre allungate che da ogni lato lo circondavano come se cercasse qualcosa in particolare. Occorreva un occhio pronto per scoprire, tra la folla ammucchiata dei dormienti, la forma d'una data persona. Poiché essi giacevano tutti stretti insieme, coperti per sentir caldo dai loro vestiti rammendati e laceri, si poteva distinguere poco più degli aguzzi profili dei visi pallidi, sui quali la scialba luce versava lo stesso triste e grave colore, mostrando qua e là un gracile braccio sporgente, assolutamente nudo, ed esposto tutto alla vista nella sua terribile magrezza. V'erano alcuni che, distesi sulla schiena, con le facce volte in alto e i pugni chiusi, avevano, appena visibili in quella luce di piombo, più l'aspetto di cadaveri che di creature viventi. E v'erano altri raggomitolati in strani e fantastici atteggiamenti, tali che sarebbero sembrati non capricci del sonno, ma conseguenze dell'ansia di sofferenti bramosi di trovare un momentaneo sollievo. Pochi, ed erano fra i più piccini, continuavano a dormire tranquillamente, il viso improntato da un sorriso, sognando forse la casa. Ma di quando in quando un grave e profondo sospiro, rompendo la calma della stanza, annunziava che un altro dormiente s'era svegliato alla tristezza del nuovo giorno. Ma siccome la mattina già cacciava la notte, i sorrisi gradatamente si dileguavano con l'amichevole oscurità che li aveva originati. I sogni sono le splendide creature della poesia e della leggenda, che si trastullano sulla terra nelle ore notturne e si dileguano al primo raggio di sole, che illumina le affannose cure e l'austera realtà nel loro quotidiano pellegrinaggio attraverso il mondo. Nicola osservava i dormienti. Sulle prime, con l'aria di chi fissasse uno spettacolo che, benché familiare e consueto com'era, non aveva alcuno dei suoi dolorosi effetti. E dopo, con un esame più attento e intento, come se cercasse invano qualcosa che era abituato a vedere e su cui s'attendeva di posar l'occhio. Era ancora occupato in questa ricerca e s'era già levato a mezzo sul letto nell'ansia di vedere ciò che voleva, quando dal fondo della scala si udì gridar la voce di Squeers.
«Ehi lì!» gridava quel galantuomo. «Volete dormire tutto il giorno, costa su?»
«Brutti poltronacci!»
aggiunse la signora Squeers completando la frase e facendo sentire nello stesso tempo il rumore secco delle stecche del busto che s'andava abbottonando.
«Scenderemo immediatamente, signore», rispose Nicola.
«Immediatamente», disse Squeers. «Ah, sarà bene, perché verrò io su prima. Dov'è Smike?»
Nicola guardò di nuovo in giro frettolosamente, ma non rispose.
«Smike!» gridò Squeers.
«Vuoi che ti rompa la testa in qualche altra parte, Smike?»
domandò la simpatica consorte nello stesso tono. Non venne alcuna risposta neppure allora e Nicola continuava a guardarsi intorno come faceva la maggior parte dei ragazzi che già s'erano svegliati.
«Briccone maledetto!»
mormorò Squeers picchiando la ringhiera della scala col bastone.
«Nickleby!»
«Bene, signore!»
«Manda giù quel briccone d'inferno! Non mai sentito chiamare?»
«Qui non c'è, signore!»
«Non dire una menzogna»,
ribatté l'insegnante.
«C'è!»
«Non c'è»,
rispose Nicola iroso.
«Io non dico menzogne».
«Lo vedremo»,
disse il signor Squeers lanciandosi su per i gradini.
«Lo scoverò, ti garantisco».
Con questa assicurazione il signor Squeers piombò nel dormitorio e, tenendo sollevato il bastone, pronto a colpire, balzò nell'angolo dove il corpo emaciato del povero martire soleva distendersi la sera. La mazza discese a vuoto sul pavimento. Nell'angolo non c'era nessuno.
«Questo che significa?»
disse Squeers, volgendosi pallido in giro.
«Dove l'hai nascosto?»
«Da ieri sera io non l'ho veduto più», rispose Nicola.
«Su!»
disse Squeers, evidentemente spaventato, sebbene si sforzasse di non farlo apparire.
«Tu non ti salverai a cotesto modo. Dov'è?»
«In fondo allo stagno più vicino, per quel che io ne so», soggiunse Nicola sottovoce e fissando arditamente gli occhi sull'insegnante.
«Che Dio ti fulmini! Che vuoi dire?»
rimbeccò Squeers gravemente perturbato
e senza aspettare la risposta chiese ai ragazzi se nessuno d'essi sapesse nulla sul conto del compagno scomparso. Vi fu un mormorio generale di ansiosa denegazione, in mezzo alla quale si udì una vocina acuta che diceva, come in realtà tutti pensavano:
«Scusate, signore, io credo che Smike sia scappato».
«Oh!» esclamò Squeers voltandosi vivamente. «Chi lo dice?»
«Scusate, signore, Tompkins!»
soggiunse un coro di voci. Il signor Squeers si tuffò nella folla e ne pescò subito un piccino ancora vestito dell'acconciatura notturna. La fisionomia perplessa che questo presentava sembrava indicare che egli era incerto se stesse per essere punito o premiato per l'idea da lui suggerita, ma non rimase a lungo in dubbio.
«Sei tu, caro, che credi che sia scappato?»
domandò Squeers.
«Scusate, signore, sì»,
rispose il piccino.
«E quale ragione, caro?»
disse Squeers afferrando improvvisamente il piccino per il braccio e spolverandogli gli indumenti con molta destrezza.
«Quale ragione ti fa supporre che un ragazzo sente il bisogno di scappare da questo istituto? Caro?»
Il piccino cacciò un urlo a mo' di risposta e il signor Squeers, assumendo l'atteggiamento più comodo per esercitare la sua vigoria, lo batté finché non gli scappò dalle mani nei suoi dolorosi contorcimenti e finché non gli permise pietosamente di allontanarsi a rotoloni come meglio poteva.
«Ecco», disse Squeers. «Ora, se qualche altro ragazzo credesse che Smike sia scappato, sarei lieto di dirgli una parolina».
Vi fu un momento di profondo silenzio, durante il quale Nicola mostrò il suo disgusto con quanta sincerità poteva apparire dagli sguardi.
«Bene, Nickleby», disse Squeers squadrandolo con malizia. «Tu credi che sia scappato, immagino».
«Molto probabile», rispose Nicola con calma.
«Ah sì? Sì?» sogghignò Squeers. «Forse sai che è scappato».
«Io non so nulla di nulla».
«Egli non ti ha detto che se ne andava, no, credo?»
sogghignò Squeers.
«No»,
rispose Nicola. «E son lieto che non l'abbia fatto, perché sarebbe stato mio dovere avvertirvene in tempo».
«Cosa che senza dubbio avresti fatto con molta cattiva volontà»,
disse Squeers a mo' di rimprovero.
«Veramente sì»,
rispose Nicola. «Voi indovinate il mio pensiero con molta precisione». La signora Squeers aveva ascoltato questa conversazione dal fondo delle scale, ma in quel momento, perdendo la pazienza, indossò in fretta la maglia a giacca e si diresse al teatro dell'azione.
«Che significa tutto questo baccano?»
disse la donna mentre i ragazzi s'aprivano a destra e a sinistra per risparmiarle il fastidio d'aprirsi un varco con le braccia muscolose.
«Perché mai ti confondi a parlare con lui, caro marito?»
«Perché, cara?» disse Squeers. «Il fatto è che Smike non si trova».
«Bene, lo so»,
disse la donna.
«E perché ti meravigli? Se tu pigli un branco di istitutori presuntuosi che fomentano la ribellione fra questi botoli, che altro ti puoi aspettare? Ora, giovanotto, tu mi farai la gentilezza di recarti in scuola e di condurre con te i ragazzi, e non ti muovere di là finché non ne avrai il permesso, o forse io e te litigheremmo in una maniera che ti guasterà il muso, bello come tu credi che sia. E ora hai capito».
«Davvero?» disse con un sorriso Nicola.
«Sì, davvero e ancora davvero, signor presuntuoso!» disse con eccitazione la donna. «E io non terrei in casa una persona come te neppure per un'altra ora, se potessi fare a mio modo!»
«Neanche io, se potessi fare a mio modo!» rispose Nicola. «Su, ragazzi!»
«Ah, ora, ragazzi!»
disse la signora Squeers, imitando come meglio le fu possibile la voce e i modi dell'istitutore.
«Seguite il vostro conduttore, ragazzi!» «E imitate l'esempio di Smike, se ne avete il coraggio. Vedrete ciò che si guadagnerà quando sarà ricondotto indietro, e badate a quello che vi dico, che voi vi guadagnerete altrettanto, anzi, il doppio, se aprite soltanto le labbra per parlar di lui».
«Se lo acchiappo», disse Squeers, «vedrete, ragazzi, che mancherà poco se non lo scortico vivo».
«Se lo acchiappi»,
ribatté sprezzante la signora Squeers.
«Sì che lo acchiapperai, non puoi non acchiapparlo se fai come devi fare. Su, voi, andate via!»
Con queste parole la signora Squeers licenziò i ragazzi e dopo un po' di schermaglia con quelli della retroguardia che si spingevano innanzi per levarsi dai piedi ma erano trattenuti per qualche istante dal gruppo dinanzi, riuscì a sgombrare la stanza e si trovò sola di fronte al marito.
«Egli è via!» disse la signora Squeers. «La stalla delle vacche e quella del cavallo sono chiuse. Quindi non può essere lì. E non è da basso, perché la serva ha cercato dappertutto. Deve essersi diretto a York e per la strada maestra.
Perché deve essersi diretto a York?
Chiese Squeers.
Stupido! Disse la signora Squeers, irosa.
Ha forse del denaro, ah?
In vita sua non ha mai avuto un soldo, che io mi sappia, rispose Squeers.
Certo, soggiunse la signora Squeers. E per mangiare non si è portato via nulla, di questo garantisco. Ha, ha, ha!
Ha, ha, ha! Esclamò Squeers.
Quindi, com'è naturale, disse la signora Squeers, deve andar mendicando per via e non può farlo che sulla strada maestra.
È vero,
esclamò Squeers battendo le mani.
Vero, sì, ma tu intanto non ci avresti neppure pensato se non lo avessi detto io, rispose la moglie. Ora, se tu pigli il carrozzino e vai da una parte e io mi faccio prestare il carrozzino di Swallon e vado dall'altra, fra il tenere i nostri occhi aperti e l'andar domandando, o tu o io finiremo col prenderlo.
Il progetto dell'eccellente donna fu adottato ed eseguito senza un momento di indugio. Dopo una colazione molto frettolosa e un po' di inchiesta nel villaggio, il cui risultato parve mostrargli d'essere sulla buona pista, Squeers partì col carrozzino mirando alla scoperta e alla vendetta. Pochi minuti dopo, la signora Squeers, incappucciata nel suo mantello e avvolta in parecchi scialli e fazzoletti, si mosse con un altro carrozzino in un'altra direzione, portando con sé una specie di clava di media grandezza, parecchi pezzi di corda forte e un robusto bracciante. Il tutto provveduto e assicurato alla spedizione con l'unico intento di cooperare alla cattura e, una volta la cattura avvenuta, di assicurarsi la permanente custodia del disgraziato Smike. Nicola rimase a casa con un tumulto di sentimenti, comprendendo che qualunque potesse essere la conseguenza della fuga del ragazzo, non sarebbe stata con tutta probabilità che triste e dolorosa. La morte per mancanza di alimenti o per l'inclemenza della stagione era forse la cosa migliore che si poteva aspettare dalla lunga peregrinazione di una creatura così povera e abbandonata, sola e senza amici, attraverso un paese che assolutamente non conosceva. V'era poco, forse, da scegliere fra questo destino e le tenere cure della scuola del Yorkshire, ma quell'infelice ragazzo s'era creato un sostegno nella simpatia e nella compassione di Nicola, il quale si sentiva straziare il cuore al pensiero delle sofferenze che l'altro era destinato a sopportare. Egli rimase lì, incerto, in triste ansietà, immaginando mille possibilità, fino alla sera del giorno dopo, in cui Squeers ritornò, solo e a mani vuote.
«Nessuna notizia di quel malandrino!»
disse l'insegnante, che era andato a sgranchirsi le gambe, secondo il suo metodo, non poche volte durante la giornata.
«Qualcuno me ne dovrà consolare, Nickleby, se mia moglie non lo trova. Così te l'avverto».
«Non è il mio potere di consolarvi, signore», disse Nicola. «Che volete che mi importi?»
«Non ti importa?»
disse Squeers minaccioso.
«Vedremo!»
«Vedremo», soggiunse Nicola.
«Non sai che il cavallo mi si è subito sbucciato e sono stato costretto a tornare a casa con un ronzino da nolo che m'è costato 15 scellini, oltre tutte le altre spese?»
disse Squeers.
«Chi vuoi che paghi? Di!»
Nicola si strinse nelle spalle e non rispose.
«Qualcuno me li darà, ti dico!»
soggiunse Squeers, mutando la sua ruvida e scortese maniera in una manifesta sfida.
«È inutile che tu assuma quelle arie qui, signor presuntuoso. Fila la tua cuccia, che è ora di andare a letto. Su, via!»
Nicola si morse le labbra e strinse le mani involontariamente, perché si sentiva prudere le dita e spingere a vendicarsi dell'insulto. Ma pensando che quel bruto era ubriaco e che non ne poteva risultare che una zuffa volgare, se ne andò via di sopra, limitandosi a dardeggiare un'occhiata di sprezzo sul tiranno, con quell'alterezza che gli riuscì di assumere, ma vivamente punto però nell'osservare che da un cantuccio propizio la signorina Squeers, il piccolo Squeers e la fantesca si divertivano un mondo alla scena. I due primi, con molte edificanti osservazioni intorno alla presunzione di certi ridicoli spocchiosi e con delle grasse risate, nelle quali si univa anche la più trista di tutte le più tristi fantesche, mentre lui, morso a sangue, ficcava il capo sotto la misera coltre e risolutamente si proponeva di saldare il conto aperto col signor Squeers molto più rapidamente che questi non s'attendesse. Spuntò il nuovo giorno e Nicola s'era appena svegliato che sentì di fuori avvicinarsi le ruote d'un carrozzino. Il rumore cessò. Udì la voce della signora Squeers che, giubilando, ordinava un bicchiere di liquore per qualcuno. segno abbastanza sufficiente a indicare che qualche cosa di straordinario era accaduto. Nicola non aveva il coraggio di guardare fuori della finestra, ma s'affacciò, e il primo oggetto che i suoi occhi incontrarono fu il miserabile Smike, così inzaccherato di mota e di fango, così lercio, disfatto e orrido, che se non fosse stato per gli indumenti, tali che uno spaventapasseri non avrebbe mai indossato, egli avrebbe potuto veramente dubitare dell'identità della persona.
«Sollevalo!»
disse Squeers dopo che si fu deliziato letteralmente gli occhi, in silenzio, sul reo.
«Portalo dentro! Portalo dentro!»
«Bada!» esclamò la signora Squeers mentre il marito si offriva di aiutarla. «Gli abbiamo strette le gambe sotto il grembiale e gliele abbiamo legate al carrozzino per fargli passare la tentazione di svegnarsela una seconda volta!»
Le mani tremanti dalla gioia, Squeers sciolse la corda e Smike, che appariva più morto che vivo, fu trasportato in casa e serrato al sicuro in cantina, fino all'ora in cui il signor Squeers avrebbe giudicato conveniente di procedere al castigo, in presenza di tutta la scuola. Considerando frettolosamente le circostanze, può essere per alcuni cagione di sorpresa che il signore e la signora Squeers si fossero preso tanto disturbo per rientrare nel possesso di un ingombro di cui era loro abitudine lagnarsi apertamente. Ma la sorpresa cesserà se si saprà che i vari servizi del povero ragazzo, se fossero stati compiuti da qualche altro, sarebbero costati all'istituto 10 o 12 scellini la settimana in forma di salario, e che inoltre a ogni fuggitivo e per massima di politica interna si doveva infliggere una punizione esemplare in Dotheboys Hall, giacché, date le sue limitatissime attrattive, qualunque alunno fornito del solito numero di gambe e della forza di usarle aveva, tranne il potentissimo vincolo della paura, degli scarsi allettamenti per rimanerci. La nuova che Smike era stato ripreso e riportato in trionfo corse come fuoco di miccia per la famelica comunità e l'attesa fu assai grande per tutta la mattinata. Ma era destinata però a rimanere soltanto attesa fino al pomeriggio, nel quale Squeers, ristoratosi col desinare e inoltre corroboratosi con qualche libazione in più, apparve, accompagnato dalla simpatica consorte, con una fisionomia di prodigiosa importanza e un terribile strumento di flagellazione. Forte, pieghevole, incerato all'estremità e nuovissimo. Comprato insomma quella mattina espressamente per la solennità.
«Ci sono tutti?»
chiese Squeers con voce formidabile. C'erano tutti, ma nessuno ebbe il coraggio di parlare. Così Squeers girò uno sguardo infocato sulle linee per assicurarsene, e tutti gli occhi si chinarono e tutte le teste si rannicchiarono a quell'occhiata.
«Tutti stiano al loro posto!»
disse Squeers, dando il suo solito colpo al tavolino e guardando il sobbalzo generale che non mancava mai di suscitare.
«Nickleby, caro, al tuo posto!»
Fu notato da più di un osservatore che v'era una strana e insolita espressione nel viso dell'istitutore, ma egli andò a sedersi senza risponder sillaba. Squeers, dando un'occhiata trionfale al suo assistente e un'altra di dispotismo complessivo sui ragazzi, lasciò la stanza per ritornarvi subito dopo, trascinando Smike per il bavero, o piuttosto per quel frammento di bavero della giacca che era più vicino al punto dove avrebbe dovuto essere il colletto se egli fosse stato insignito di quell'ornamento. In qualunque altro luogo l'apparizione di quel cencio di creatura, stanca, spossata e abbattuta, avrebbe suscitato un mormorio di compassione e di rimostranza. Ebbe qualche effetto però anche lì, perché gli spettatori si mossero a disagio nel loro posto e pochi dei più arditi si avventurarono a scambiarsi degli sguardi furtivi pieni di indignazione e di pietà. Non se ne accorse Squeers, però, il cui occhio era inchiodato sull'infelice Smike, mentre gli chiedeva, secondo il costume in simili casi, se avesse qualche cosa da dire in sua difesa.
«Nulla, immagino», disse Squeers con un sorriso diabolico.
Smike volse in giro lo sguardo e l'occhio si posò per un istante su Nicola, come se egli avesse sperato nella sua intercessione. Ma lo sguardo di Nicola era fissato sul tavolo.
«Hai nulla da dire?»
domandò di nuovo Squeers, imprimendo al suo braccio 2 o 3 scosse per provarne la forza e la pieghevolezza.
«Scostati un poco, cara», aggiunse per la moglie. «C'è appena spazio».
«Perdono, signore!»
gridò Smike.
«Ah, è questo che vuoi?» disse Squeers. «Sì, ti perdono la vita, perché mi fermerò prima che tu muoia».
scoppiò a ridere la signora Squeers.
«Questa sì che è buona!»
«Sono stato costretto a farlo!»
disse Smike con un filo di voce, dando in giro un altro sguardo d'implorazione.
«Costretto a farlo! Costretto a farlo!» disse Squeers. «Ah, la colpa non è stata tua! È stata, immagino, eh?»
«Brutto vigliacco! Brutto porco! Ingrato malandrino!» esclamò la signora Squeers,
mettendosi la testa di Smike sotto il braccio e appioppandogli uno schiaffo a ogni epiteto.
«Che vuoi dir con questo?»
«Scostati, cara!»
rispose Squeers.
«Cercheremo di scoprirlo!»
La signora Squeers, senza più fiato per le sue esercitazioni, obbedì. Squeers afferrò nella sua stretta saldamente il ragazzo, il quale, per un colpo vigoroso che gli era caduto addosso, si ritrasse di sotto lo staffile, cacciando un urlo di dolore. Ma lo staffile si levava di nuovo per cadere di nuovo, quando Nicola, improvvisamente balzando in piedi, gridò «Basta!» con una voce che rintronò per la stanza.
«Chi ha gridato basta?»
disse Squeers, voltandosi con uno sguardo feroce.
«Io!»
disse Nicola, facendosi innanzi.
«Questo non deve continuare!»
«Non deve continuare?»
gridò Squeers quasi con un urlo.
«No!»
tuonò Nicola. Stupefatto e sbalordito dall'audacia di quell'intervento, Squeers lasciò Smike e, ritraendosi d'un paio di passi, fissò Nicola con sguardi che erano veramente spaventosi.
«Dico che non deve continuare!»
ripeté Nicola, per nulla affatto impaurito.
«Non deve continuare! Lo impedirò io!»
Squeers continuava a fissarlo con gli occhi che gli uscivano dal capo, ma lo sbalordimento lo aveva per quell'istante privato della favella.
«Voi non vi siete curato di ogni mio atto rispettoso in pro di quell'infelice», disse Nicola. «Non avete risposto alla lettera con cui vi chiedevo perdono per lui e mi offrivo d'assumermi io la responsabilità di farlo rimanere tranquillamente qui. Non mi biasimate per questo mio intervento in pubblico. Lo avete voluto voi, non io».
«Siedi e taci, pezzente!»
strillò Squeers quasi fuor di sé dalla rabbia e in quell'atto riafferrando Smike.
«Mi sentite?» soggiunse Nicola con fierezza. «Se lo toccate, guai! Io non starò qui a guardare. Il sangue mi bolle e io ho la forza di 10 uomini pari vostri. Badate, perché per quanto è vero il cielo, non vi perdonerò se mi ci costringete».
«Allontanati!»
esclamò Squeers brandendo lo staffile.
«Io ho da vendicarmi d'una lunga serie di insulti», disse Nicola, rosso dalla rabbia,
«e la mia indignazione è aggravata dalle vili crudeltà esercitate sulla misera infanzia in questo sozzo covile. Badate, perché se mi fate perdere la misura non rispondo delle conseguenze». Aveva appena finito che Squeers, in un violento accesso di collera e con un grido che parve l'urlo d'una belva, gli sputò addosso e gli assestò un violento colpo sul viso col suo strumento di tortura. Colpo che su Nicola lasciò immediatamente una impronta di carne livida. Spronato da quel cocente oltraggio e concentrando in quell'unico istante tutti i suoi sentimenti di rabbia, di disprezzo e di sdegno, Nicola si slanciò addosso all'offensore, gli strappò l'arma di mano e, afferrandolo alla gola, si mise a picchiarlo fino a fargli implorare pietà. I ragazzi, salvo il piccolo Squeers che accorso in aiuto del padre e molestava il nemico alle spalle, non mossero mano o piede, ma la signora Squeers, con molte grida di soccorso, s'appiccò alla falda dell'abito del consorte, sforzandosi di strapparlo dall'infuriato avversario, mentre la signorina Squeers, che aveva guardato per il buco della chiave in attesa d'una scena molto diversa, si slanciava dentro al preciso inizio dell'attacco e, dopo aver lanciato una gragnuola di calamai sulla testa dell'istitutore, si mise a picchiarlo con la massima energia, rallegrandosi ad ogni colpo col ricordo del rifiuto dell'amore da lei offertogli, corroborando così un braccio, giacché aveva pigliato dalla madre, sotto questo rispetto, che non aveva mai sofferto debolezze. Nicola, nel pieno torrente della sua furia, sentiva quei colpi meno che se gli fossero dati con le piume, ma, stanco del baccano e del subbuglio, gettò tutta la forza che gli rimaneva in una mezza dozzina di colpi finali e scagliò Squeers lontano da sé con quanta energia gli fu possibile usare. La violenza del colpo fece rovesciare completamente la signora Squeers su un banco vicino e Squeers, battendo la testa contro lo stesso banco nella caduta, stramazzò al suolo lungo disteso, stordito e immobile. Dopo aver condotto a termine facilmente queste faccende ed essersi accertato con perfetta soddisfazione che Squeers era stordito soltanto e non morto, sul qual punto ebbe sulle prime qualche spiacevole dubbio, Nicola lasciò alla famiglia dell'insegnante la cura di farlo rinvenire e si ritirò a riflettere sul partito da adottare. Guardò ansioso in giro cercando Smike uscendo dalla stanza, ma non lo trovò in nessuna parte. Dopo una breve considerazione cacciò i pochi suoi indumenti in una piccola valigetta di cuoio e, trovando che nessuno s'opponeva alla sua partenza, uscì arditamente fuori dall'ingresso principale per infilare poco dopo la strada che conduceva a Greta Bridge. Quando si fu raffreddato abbastanza da essere in grado di meditare un po' sui casi del momento, Nicola non riuscì a vederli sotto una luce molto incoraggiante. Aveva solo 4 scellini e pochi soldi in tasca e si trovava a più di 250 miglia da Londra, dove risolse di dirigere i passi per poter conoscere fra l'altro quale relazione degli avvenimenti della mattina avrebbe mandato il signor Squeers al suo affezionatissimo zio. Levando gli occhi, dopo essere arrivato alla conclusione che non v'era alcun rimedio per quell'infelice stato di cose, scorse un cavaliere venirgli incontro che, come gli fu un po' più vicino, conobbe, con grave disappunto, non essere altri che il signor Giovanni Browdy, il quale, calzato di gambali di corda e di cuoio, incitava l'animale per mezzo d'un grosso piolo di frassino che sembrava tagliato di recente da qualche nodoso alberello. «Non son d'umore di fare altro baccano», pensò Nicola. «Eppure, mi piaccia o no, avrò un alterco con questo insigne imbecille e forse un paio di colpi di quel bastone». In verità c'era qualche ragione di aspettarsi che si sarebbe avuto da quell'incontro un risultato simile, perché Giovanni Browdy, come vide venire innanzi Nicola, tirò le redini del cavallo sull'orlo del sentiero e attese che quegli lo raggiungesse, fissando, con un'occhiata piuttosto truce di fra le orecchie della bestia, Nicola, che lentamente s'avvicinava. «Servo, mio giovane signore», disse Giovanni. «Vostro», disse Nicola. «Beh, ci incontriamo finalmente», osservò Giovanni facendo suonare la staffa con un bel colpo del piolo di frassino. «Sì», rispose Nicola esitando. «Su», disse con franchezza dopo la pausa d'un istante. «L'ultima volta ci separammo in termini un po' bruschi, credo che fosse per colpa mia, ma io non avevo nessuna intenzione di offendervi e nessuna idea che vi stavo offendendo. Me ne trovai molto pentito dopo. Vogliamo stringerci la mano?» «Stringerci la mano!» esclamò il gioviale indigeno degli Yorkshire. «Oh, è quello che voglio!» E nello stesso tempo si incurvò sulla sella e diede prima a Nicola una forte stretta. «Ma che avete in faccia, caro? Par che siate ferito!» «Una staffilata», disse Nicola. «Sì, una staffilata, ma l'ho resa chi me l'ha data e con forte interesse per giunta». «Ah, gliel'avete resa?» esclamò Giovanni Browdy. «Bene, ne ho piacere». «Il fatto sta», disse Nicola, incerto sul come procedere alla confessione, «il fatto sta che io sono stato maltrattato». «Possibile», interruppe Giovanni Browdy in tono di compassione, perché egli era un gigante di statura e di forza e ai suoi occhi Nicola probabilmente appariva un nanerottolo. «Non me lo dite». «Sì, proprio», rispose Nicola. «Da Squeers, e io l'ho bastonato ben bene e quindi me ne vado». «Come?» esclamò Giovanni Browdy con un grido di piacere che fece scuotere il cavallo. «Il maestro bastonato! Ha ha ha! Il maestro bastonato! E chi mai aveva sentito una cosa simile? Qua la mano di nuovo, giovanotto! Il maestro bastonato! Congratulazioni per Dinci!» Con questa espressione di gioia Giovanni Browdy si mise a ridere strepitosamente, così forte che tutti gli echi in giro non mandarono che gioviali scoppi di allegria, stringendo intanto non meno cordialmente la mano di Nicola. Quando la sua ilarità si fu calmata, chiese a Nicola che intendesse fare, e dopo che questi gli disse di volere andarsene dritto a Londra, egli scosse la testa dubbioso, domandandogli se sapesse che prezzo domandavano le diligenze per trasportare i passeggeri così lontano. «Non so», disse Nicola, «ma per me è indifferente, perché io intendo d'andare a piedi». «Andare fino a Londra a piedi!» esclamò Giovanni stupito. «Per quanti passi alla strada», rispose Nicola, «e siccome a quest'ora sarei già molto più avanti, così addio». «Ma no», rispose il brav'uomo frenando l'impazienza del cavallo, «fermatevi, vi dico, quanto denaro avete?» «Poco», disse Nicola facendosi rosso, «ma lo farò durare. Chi vuole può, sapete». Giovanni Browdy non rispose verbalmente a questa osservazione, ma mettendosi la mano in tasca ne trasse una sudicia vecchia borsa di cuoio e insisté perché Nicola si pigliasse in prestito da lui la somma che in quel momento gli occorreva.
«Non temete, caro», egli disse. «Prendete ciò che vi occorre per ritornare a casa. So che un giorno me lo renderete».
Non fu possibile far accettare a Nicola più di una sterlina e di questo il signor Braudi dove accontentarsi dopo aver molto pregato l'altro che prendesse di più, osservando con un pizzico di prudenza paesana che se non avesse speso tutto avrebbe potuto mettere il resto da parte e mandarglielo alla prima occasione franco di porto.
«Prendete questo pezzo di legno, vi potrà servire, caro»,
aggiunse dando il piolo a Nicola con un'altra stretta di mano.
«Coraggio e Dio vi benedica. Il maestro bastonato, la più bella cosa che m'è capitato di sentire da 20 anni a questa parte».
Così dicendo e abbandonandosi con maggiore delicatezza che non si sarebbe aspettata da lui a un altro fuoco di fila di risate, per evitare i ringraziamenti che Nicola gli andava facendo, Giovanni Braudi spronò il cavallo che s'avviò con rapido trotto e voltandosi di tanto in tanto al giovane che lo seguiva con l'occhio, agitò la mano allegramente come per incoraggiarlo nel suo cammino. Nicola se ne stette a rimirare il cavallo e il cavaliere finché non scomparvero oltre il ciglio d'una collina lontana. E poi riprese il viaggio.
Non andò molto lontano quel pomeriggio perché a quell'ora era quasi buio e c'era stata una grossa nevicata che non solo rendeva faticoso il passo, ma, tranne che a viaggiatori esperti, incerto e difficile il sentiero dopo il crepuscolo.
Egli dormì quella notte in un alberguccio dove si davano dei letti per pochi soldi alla classe più umile di viaggiatori e, levatosi per tempo la mattina, camminò fino a Borough Bridge, dove arrivò la sera. Passando attraverso la città in cerca di una locanda di poco prezzo, gli venne fatto di vedere un vecchissimo tugurio vuoto a un paio di centinaia di metri dalla strada e lì, in un tepido cantuccio, andò ad allungare le stanche membra e si addormentò.
Quando si svegliò la mattina presto e, cercando di ricordarsi i sogni fatti, i quali si riferivano tutti al suo soggiorno in Dotheboys Hall, si levò a sedere, sfregandosi gli occhi, vide, non senza un intimo turbamento, una figura immobile che sembrava in agguato a pochi passi di fronte a lui.
«Strano!» esclamò Nicola. «Che sia una figurazione dei sogni che m'hanno appena abbandonato? Non può essere vero, eppure sono sveglio».
«Smike?»
La figura si mosse, si levò, si avanzò e venne a cadergli ai piedi in ginocchio.
«Perché ti inginocchi dinanzi a me?» disse Nicola sollevandolo in fretta.
«Per venir con voi, dappertutto, dovunque, in capo al mondo, anche in una tomba!»
rispose Smike stringendogli la mano. «Lasciatemi venire, lasciatemi venire! Siete voi la mia casa, il mio buon amico! Per carità, conducetemi con voi!»
«Io sono un amico che posso fare poco per te», disse Nicola affabilmente.
«Come ti trovi qui?»
Pareva che il ragazzo lo avesse seguito non perdendolo mai di vista per tutto il cammino. L'aveva aspettato nelle ore di riposo e nei momenti che si era fermato per rifocillarsi e aveva temuto di presentarglisi prima per non essere respinto. Neanche in quel momento aveva avuto l'intenzione di farsi vedere, ma Nicola si era svegliato prima che egli se lo aspettasse e avesse avuto il tempo di nascondersi.
«Poverino», disse Nicola. «Il tuo destino non ti accorda che un amico quasi povero e abbandonato come te.
Posso venire con voi?»
chiese timidamente Smike.
«Farò da servo e lavorerò quanto più mi sarà possibile per voi. Sì, realmente. Non ho bisogno d'abiti», aggiunse il povero ragazzo raccogliendo i suoi cenci. «Questi andranno benissimo. Desidero soltanto d'esservi vicino».
«E ci starai», esclamò Nicola. «E il mondo dovrà trattarti come tratterà me, finché l'uno o l'altro di noi non lo lascerà per un mondo migliore. Avanti!»
Con queste parole si affibbiò la valigetta sulle spalle e prendendo il bastone in una mano stese l'altra, uscendo dal vecchio tugurio, al suo pupillo incantato.